Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Eccomi qua, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Nito, come va? Dove ti trovi? Com'è il tempo?
Ah, il tempo è tristemente Torino, quindi abbastanza grigio, tristezza.
Ho capito.
E siamo ormai nell'inverno, è arrivato.
Ma come, c'era l'autunno di mezzo?
Dove è andato?
No.
Ah, non ci sono più le mezze stagioni? Scusa, hai ragione, mi ero dimenticato di questa cosa. Prima della fine dell'intervista diremo anche che se ne vanno via sempre i migliori. Questa è una cosa che noi vogliamo assolutamente sottolineare.
Esatto.
È vero. Senti, allora, i Linea 77 che compiono 18 anni, giusto?
Sì, qualcosa di più.
Ecco, sono in giro con il Ketchup Suicide Tour, disco del 2001, secondo album di Linea 77, uno dei più grandi successi della band. E che cosa succede? Come è nata l'idea di questo tour?
Ma guarda, sinceramente volevamo fare soprattutto un regalo a noi stessi e poi ai fan che ci avevano seguito fin dall'inizio. E quindi volevamo proporre proprio i nostri primi lavori, il nostro primo lavoro, il secondo disco, però comunque il disco che ci ha fatto poi conoscere in Italia e soprattutto all'estero in quel periodo. E niente, volevamo riproporlo nei live, proprio perché dopo 7 dischi magari alcuni pezzi vengono automaticamente tagliati dalla scaletta, proprio perché ne subentrano di nuovi. E quindi volevamo invece riproporre tutta la parte vecchia, un po' più, diciamo, hardcore. E poi comunque, vabbè, durante i live ci sarà prima tutto quel disco e poi una scaletta più ampia con i pezzi anche nuovi, diciamo.
Allora, ricordo ancora agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se vogliono andare a gratis a vedere Linea 77 dopodomani al TPO devono mandare una mail con il loro nome e cognome, una mail per una persona. Non siate avidi, ascoltatrici e ascoltatori. Sono un po' così ogni tanto, sai, cioè tipo mandano delle mail e mettono tutto l'albero genealogico, vogliono portare dai nonni ai nipotini tutti a vedere i concerti gratis. Uno no,
ma viviamo un periodo che anche i 10 euro
lo so
che sia per un concerto pesano tanto.
È vero, hai ragione.
Senti, Nito, volevo chiederti, come ricordate quell'anno, sia il 2001? Non erano forse ancora, quando avete iniziato il tour, crollate le due torri? C'erano gli scontri del G8 in atto? Ho letto anche che dovevate suonare a Genova, ma poi che vi hanno bloccato.
Esatto, quindi in teoria le due torri dovevano essere appena cadute o qualcosa del genere. E lo ricordiamo come un periodo stupendo dal punto di vista personale e soprattutto di carriera, perché comunque era la prima volta che siamo riusciti a mettere il naso fuori dall'Italia.
Allora,
e vedevamo che c'era un mondo fuori i nostri confini. Poi comunque avevamo 18 anni, cioè 7-18 anni, quindi per noi era tutto nuovo, era tutto bellissimo. Dal punto di vista poi politico internazionale era il delirio più totale.
In effetti sì.
Proprio perché era un periodo del G8, con la morte di Giuliani, che ricordo veramente un periodo, come si può dire, personalmente è stato parecchio, parecchio pesante, tutta la situazione del G8 in genere.
Certo, un po' per tutti.
E poi comunque appunto iniziamo le prime dichiarazioni di guerra contro questo fantomatico terrorismo, eccetera. Fantomatico nemico, via. Perché
però avete suonato.
Dichiarare un nemico come il terrorismo in genere è come dire faccio guerra all'acqua.
Sì.
No, infatti.
Però rispostandoci sul piano musicale, voi avete suonato in Inghilterra, no? Anche a Reading.
Sì, erano proprio gli anni dove facevamo ogni due mesi c'era un tour in Inghilterra con band inglesi. Viaggiava in lungo e in largo nell'isola britannica ed è stato bellissimo perché comunque abbiamo conosciuto artisti in quel periodo che andavano fortissimo in Inghilterra, appunto, che ne so, c'era Benji, adesso non mi ricordo, però comunque un sacco di band in quel periodo.
E secondo te che cosa? Scusami, vai pure.
No, dico che poi comunque era il periodo dove abbiamo suonato anche a Reading e Leeds, che erano i due festival più grossi che c'erano in Inghilterra, e per dei ragazzi di 18 anni che venivano dall'Italia era assolutamente una goduria spaventosa.
Secondo te che cosa manca oggi per ricreare la stessa atmosfera? Manca qualcosa o non manca nulla?
Non lo so, è un periodo totalmente diverso, nel senso che comunque lì nel periodo del 2001-2002 comunque lo sharing internet, il fatto di potersi far conoscere tramite la rete eccetera era all'inizio. Oggi c'è un boom spaventoso di questa cosa, quindi paradossalmente avere più scelta nei generi musicali, nei gruppi musicali, comunque ha anche distolto un po' l'attenzione da, che ne so, il gruppo valido piuttosto che l'altro gruppo, cioè è un po' tutto più incasinato, ecco.
A me...
quindi è magari un po' più difficile uscire.
Certo,
anche se paradossalmente è più facile farsi conoscere.
Chiaro, in mezzo però appunto a tantissimissime altre realtà. E infatti una delle cose che mi interessa quando parliamo con componenti di band che hanno iniziano ad avere una storia, insomma, di diversi anni alle spalle, riguarda proprio questo, cioè come hanno percepito sulla loro pelle l'enorme cambiamento che c'è stato proprio negli anni in cui voi avete iniziato e poi avete continuato la vostra attività riguardo ai cambiamenti di produzione e distribuzione della musica, nel senso che per una band come la vostra che ha iniziato a muovere i primi passi verso metà degli anni 90 e si trova tuttora in attività, ha vissuto esattamente i primi vagiti della rete, ma non solo per quanto riguarda lo scaricamento della musica, diciamo così, ma anche per quanto riguarda la possibilità,
la promozione
ma anche la produzione stessa che ha diminuito moltissimo i costi, volendo. Quindi in linea 67 come hanno attraversato queste fasi? Cioè vi siete sentiti preparati ogni volta a quello che stava accadendo, oppure come molte band in maniera anche incolpevole e inconsapevole siete stati un po' superati talvolta dalla tecnologia e avete un po' rincorso in certi momenti?
Ma guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di avere magari persone all'interno del gruppo come Paolo, che è il chitarrista, che è sempre stato attento fin dall'inizio, fin dal sorgere di queste nuove tecnologie, sempre stato attento a stare al passo. E quindi comunque ci siamo trovati sempre abbastanza in linea con quello che succedeva. Guarda, più che altro, come si può dire, è vero che la produzione è anche più facile, anche la qualità però è diversa.
Certo,
perché
no.
Comunque non si è abbassata di molto anche quella.
Infatti, volevo parlare anche del modo in cui dell'approccio che avete avuto sempre per registrare, nel senso che ovviamente, soprattutto se uno fa magari musica più tendente all'elettronico o all'acustico, i famosi studi casalinghi possono avere un'importanza notevole. Voi avete altri tipi di suono, quindi magari questa cosa non vi ha cambiato più di tanto.
No, infatti, da quel punto di vista non ci ha toccato più di tanto. Per quanto riguarda invece lo sharing o il downloading delle cose, delle produzioni fatte, anche lì noi siamo sempre stati un gruppo che ha sempre e solo seguito la parte live del gruppo, perché comunque non abbiamo mai fatto conto sul vendere dischi, sul guadagnare dalla vendita dei dischi, quindi era una cosa, un fenomeno che ci ha toccato relativamente.
Ultima domanda. Concentrati, mi raccomando.
Infatti, anzi, guarda, aspetta,
questa è dura.
Ti metto proprio, anche se vuoi, dovrei avere anche una specie di stacchetto per farti concentrare ancora di più, eh? Quindi ascoltala attraverso il telefono, perché potrebbe darti della forza. Attenzione. È una domanda cinematografica?
No.
No? No. È un'altra domanda. Prego.
Quali sono i 5 dischi che porteresti con te sull'isola deserta?
Preferivi la domanda cinematografica, infatti, lo sapevo.
L'intervista è stata stupenda, grazie a tutti.
Preferiva la domanda di cultura generale, dai, prova a spararli.
No, però guarda, ti dico, Ti direi Relationship of Command degli Ed Driving,
yeah.
Veisu dei Trice, Comeback Kid, credo che si chiami omonimo, quindi Comeback Kid,
mm-hmm.
Rage Against the Machine, il primo,
sì,
e io direi anche un best of della Motown, perché mi piace parecchio. E poi, vabbè, Vulgar Display of Power lo porterei, perché è stato il mio primo CD comprato.
Grandissimo, grandissimo. L'ho riascoltato di recente per intero ed è veramente una bomba quel disco. Rimane una... Per me molte cose del metal, ero un metallaro, sono invecchiate male, ma quello continua a essere veramente un Vulgar Display of Power. Sì, veramente, incredibile. Ma abbiamo un'altra...
E poi comunque tanti altri, perché 5 sono veramente pochi.
Lo so, ma noi facciamo queste domande stronze mica per niente. Ma abbiamo un'altra cosa ancora da chiederti, e riguarda il nostro tema del giorno. Il nostro tema del giorno è di tutt'altro tipo. Ovvero sia, ti chiediamo quali sono le canzoni pop che non riesci più ad ascoltare, ma tipo che se le ascolti emetti sangue dalle orecchie, esprimi plasma dai timpani.
Le canzoni pop.
Sì. Guarda, ci hanno detto dai White Stripes fino a... Ma no, ma anche cose belle, tipo Blister in the Sun, oppure i Joy Division con Love With Us Apart, oppure i Depeche Mode con Personal Jesus. Qualcun altro ci ha detto addirittura... Vabbè, qualcuno ha detto anche Lady Gaga. Però, beh, per intenderci, ci sarà, dai, una
diciamo
canzone
che... Tutto quello che fa Lady Gaga mi fa abbastanza... Ti può dire cagare in televisione?
No, in radio.
Però in radio sì.
Quindi insomma, pop, Poker Face e sanguino alle orecchie.
No, con quella proprio, cioè, mi scende anche qualcos'altro.
Ok, grandissimo, stavolta l'intervista la chiudiamo noi. Ricordiamo agli ascoltatori che abbiamo dei biglietti gratis per il Ketchup Suicide Tour, la data di Bologna, dei Linea 67. Ascoltiamo proprio la title track del disco Ketchup Suicide. Grazie mille, e ovviamente spaccate tutto al TPO dopodomani.
Sarà fatto.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.